Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Mercoledì 13 maggio 2015, siete all'ascolto di radiazione.info, comincia la rassegna stampa. Potete contattarci al 388-4292-504 oppure tramite la pagina di Twitter di radiazione.info. Vi aspettiamo, intanto vi lasciamo con un po' di musica e dopo prime pagine dei quotidiani. Maria urla 7 ai nostri microfoni, andiamo in diretta, sono le 9:03, dicevamo appunto di mercoledì 13 maggio 2015, questa è radiazione.info, io sono Frank.
E io sono Maria, buongiorno a tutti cari radioascoltatori. Allora,
come dicevamo durante la sigla di apertura, partiamo come di consueto con la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Cominciamo dal Corriere della Sera, che titola La battaglia sulla nuova scuola, scontri tra sindacati e governo. Renzi, non sopporto chi strumentalizza studenti e profe. La riforma, vertice a Palazzo Chigi dopo le modifiche al testo, la minaccia del blocco degli scrutini. In alto abbiamo due occhielli, gli USA e la middle class, il ceto medio scompare dalla retorica elettorale. E andiamo all'altro, parlare della Champions League, ma non ci interessa. Ancora, il Premier, i timori alla vigilia del voto e la vittoria di Cameron, l'austerità che funziona. Scendiamo sotto e leggiamo il dossier Telecom, Bassanini e la voglia di Stato. Andiamo a leggere allora l'editoriale di Angelo Panebianco, chiamato Forza Italia, il destino bloccato di un partito. Scendiamo, Europa, oggi la decisione sul piano Juncker, Roma strappa un sì sulle quote dei migranti. Apre il festival in gara Moretti, Garrone e Sorrentino. Stiamo parlando del festival di Cannes, ovviamente. La storia, io medico, opero sotto assedio, la gente di Kobane. Andiamo in calcio, la prima pagina per leggere La piuma e la vita, l'ultima storia di Faletti. Una favola morale pensata per un musical e diventata il libro testamento dello scrittore. Ancora l'allarme, infermiere sardo malato di Ebola e giudici e società, il malessere delle sentenze.
E allora passiamo a Repubblica, che titola in grande Renzi, adesso mi si sta aprendo, a Renzi basta con la sinistra masochista, sulla scuola scontro governo sindacati, i professori insufficienti le modifiche al DDL, pronti al blocco degli scrutini, boicottati i test invalsi. Invece l'immagine è dedicata a un reportage nel nuovo museo di Ellis Island, qui l'America celebra le sue radici, con una foto in bianco e nero. E poi l'intervista, il premier, c'è chi vuole rimanere? Forza Italia, c'è chi vuole, rianimare Forza Italia, istruzione non si gioca sulla pelle degli studenti. E quindi l'intervista a tre nodi, il buco pensioni, le riforme e il PD, il voto in campagna. Poi l'analisi, le prove della discordia, il punto, la spina cruciale della Liguria e ancora banda larga, il tesoro spinge lo Stato partner in una rete e quindi l'allarme, Italia, altro caso di Ebola, contagiato in Sierra Leone, infermiere di emergency. E poi in giro un po' di occhielli, il caso, quei 300 farmaci che spariscono nelle farmacie estere si guadagna di più. Gli spettacoli, in una Cannes blindata, il cinema italiano si sfida tra tifo e produttori in guerra. E infine le varie inchieste di Repubblica, una sulla cultura, i racconti di Benny, benvenuti nella bottega degli orrori. E poi lo sport, il Bayern si arrende, passa il Barça, stasera la Juve spera nella finale, e la copertina, mai più Islam nelle mie vignette, ora dico addio a Maometto. E questo è Lux. Parla Lux.
Lux. E passiamo allora al quotidiano autodefinito comunista Il Manifesto. Il sinistro, con tanto di foto di Bello Renz in una delle sue pose plastiche che sempre gli concedono la dignità della prima pagina. Sindacati e minoranza PD lavorano per resuscitare Berlusconi. L'uomo del patto del Nazareno accusa la sinistra di intelligenza col nemico e intanto espelle via web Fassina, D'Alema e Bersani. Masochisti che vogliono perdere. Quindi fondamentalmente Renzi sta dicendo: ma perché cercate di resuscitare Berlusconi? Ci sono già io che faccio esattamente le stesse cose, comportandomi anche in maniera per certi versi analoga. Quindi si offende con i pidini che lasciano il fianco a Silvione. Masochista chi? Si chiede Norma Rangeri. Intervista Gotor, basta propaganda, Renzi attacchi la destra. Pagina 3, offerta ritirata, Senato elettivo mi pare difficile. Pagina 4, pensioni, rimborsi, Padoan vola a Bruxelles e concorda il niet. Tortura, pagina 15, caro Cantone, in democrazia la polizia è punibile. Reportage, guerra siriana, il coraggio di non fuggire da Aleppo. Dossier Amnesty per i migranti, la terra libica è piena di crudeltà. Incontro con i sindacati sulla scuola, governo bocciato, scrutini a rischio. E ancora, ancora proprio un bel niente. Questa era la prima pagina del Manifesto in tutto il suo splendore.
Allora io adesso leggo la prima pagina dell'Osservatore d'Italia. Perché mi è saltata all'occhio questa pagina? Perché come al centro, una grandissima immagine che occupa quasi tutta la prima pagina, c'è Fantozzi che mangia un piatto di spaghetti con le mani. E quindi ho detto come posso non leggerla? Insomma, Aventino per tutti, il campanello d'allarme delle comunali in Trentino Alto Adige. Che cosa succederebbe se gli italiani seguissero il cattivo esempio dato dai vari schieramenti politici e nelle date stabilite per le prossime regionali disertassero massicciamente le urne? Infatti il giornalista ci dice: lo scorso 4 maggio 2015, con 334 voti a favore e 61 contrari, l'aula della Camera ha dato il via libera al disegno di legge denominato Italicum. Forza Italia, Lega, FDL e tutti i gruppi di opposizione hanno scelto l'Aventino. In poche parole, mentre si cercava di far credere ai propri elettori che si stava facendo opposizione, in realtà si sosteneva il governo temendo di perdere la poltrona. E vabbè, poi in alto, riforma della scuola, rischio del blocco degli scrutini. Occhielli in giro, iniziato il processo Eternit bis. imputato Stefan Schmidleini, omicidio Biagi, Scaiola e De Gennaro prescritti, e poi positivo al test dell'Ebola, ricoverato a Roma. E invece, per quanto riguarda appunto l'immagine di Fantozzi, riguarda l'editoriale che è: a quanto pare moriremo americani o forse no.
E passiamo allora al Sole 24 Ore, il quotidiano politico, economico e finanziario. Pensioni, subito piano rimborsi per 3/3,5 miliardi. In arrivo il decreto tetto a 2.500-3.500 euro lordi mensili. Al via gli sgravi per i fondi di previdenza. Riassetti nelle TLC, Wind e 3 più vicine alla fusione, Verizon compra AOL. Penso che, come me, anche voi che ci state ascoltando abbiate capito perfettamente di cosa si sta parlando, quindi non spreco ulteriori parole su questo titolo. M&A, Exor rilancia per partner re e primo azionista. Anche qui è chiaro di cosa si parli. Per ONU e UE l'occasione di uscire dal torpore. E ancora, l'ipocrisia dell'Europa si chiama diseguaglianza. Questi sono i due editoriali che prendono voce in merito a quella che definiscono emergenza immigrazione. Uno vergato da Vittorio Emanuele Parsi e l'altro da Kenneth Rogoff. Panorama, scontro tra governo e sindacati sulla riforma della scuola, rischio blocco degli scrutini. Renzi sfida la minoranza sul voto, utile Fassina verso l'addio al PD. Scusate, sbaglio io. Renzi sfida la minoranza sul voto utile, virgola, Fassina verso l'addio al PD, e scontro. Focus Finanza, l'Italia traina l'utile di Unicredit nel trimestre. La Grecia paga la rata al Fondo Monetario Internazionale con le riserve d'emergenza. Ancora crisi di liquidità, borse in calo, tassi, bot, il lieve rialzo. E questo sicuramente ci fa a tutti piacere sapere che i bot si stanno rialzando. Quindi ci sono tante bot o tanti bot in questo paese. I rischi per BCE e fondo, questa è l'analisi. In calcio alla prima pagina troviamo: non è l'Europa la rotta degli hedge fund. Ecco, quindi per chi gli stessero simpatici gli hedge fund, sappia che non stanno venendo dalle nostre parti.
E allora passiamo all'ANSA, la nostra agenzia nazionale di informazione. Allora, prima notizia: USA deraglia treno tra Washington e New York, 5 morti e 50 feriti. Tragedia alle porte di Filadelfia, indaga anche l'FBI, che esclude al momento l'ipotesi terrorismo. Seconda notizia: incendio su una nave al largo Bari, fiamme spente, nessun ferito. E poi il Pakistan, attentato a Karachi, uccisi 41 sciiti. L'attacco è avvenuto su un autobus. E poi Germania cresce meno del previsto, Francia sopra le attese, quindi il PIL tedesco più 0,3%, quello francese più 0,6%. Braccio di ferro sulla scuola, sindacati verso blocco scrutini. E infine infermiere di emergency positivo al test Ebola. Anzi, l'ultima, pensioni, il premier, saldi invariati, Padoan testo a breve.
Bene, allora passiamo al Mattino di Padova. Profughi, vescovi contro Bitonci. Avvenire, non è il sindaco di tutti, e arrivano altri 14 rifugiati. Occhio Bitonci, perché se i commercianti se li è comprati con qualche concessione sulle piazze, sui loro bei deor, i preti sono dei clienti risaputamente ostici. Nelle cronache, il liceale morto, caduta causata forse da una crisi neurologica. Il dossier Ispra, città e provincia ricoperte dal cemento, e Vigonza in carrozzina sulle strisce, invalido travolto. In alto troviamo due occhielli: riforma della scuola, rottura governo sindacati, rischio blocco degli scrutini, e il mare del Veneto. Sono 8 le bandiere blu, ora c'è anche Rosolina. Migranti, la UE stretta su due fronti. Questo è un editoriale di Renzo Guolo. E invece quello di Mario Bertolissi titola: pensioni, la sentenza inattuale. Lehman, class action padovane, seconda azione contro il Cari Veneto, altri 1000 interessati ai risarcimenti. l'omicidio di Cadonaghe, identificati i moldavi che uccisero il barista. Avano feriti due albanesi, non pagavano l'affitto, li accoltellò, 8 anni. Montegrotto, Aurora a rischio, panini in palestra, multa di 8.000 euro. Vabbè, ma uno va mica in palestra per mangiare i panini, scusami, se no stava a casa sua. Venduti senza permessi, ecco, per finanziare le piccole ginnaste. Quindi stavano cercando di fare del benefit senza avere i dovuti permessi del comune e giustamente si sono beccati migliaia di euro di multa, come ogni tanto succede anche agli studenti padovani quando vanno in giro con i banchetti con le birre, magari a distribuirle ad altri studenti per fare un po' di finanziamento. Loro hanno fatto la stessa roba con i panini e giustamente anche loro si sono beccati la multa. Il premio della bontà al postino del pane. Quindi scopriamo due cose: uno, che esiste il postino del pane, e due, che esiste il premio della bontà. Non sono interessato a scoprire, no, forse il postino del pane mi interessa anche, ma il premio della bontà, devo dire, non mi affascina particolarmente. Se non hai nient'altro da riportare di interessante...
No, non ho nient'altro.
Non hai nient'altro da riportare, allora direi che possiamo mettere su una canzone e poi torniamo in diretta con la lettura delle prime pagine di carattere, sì, con le prime pagine delle notizie di carattere locale. Buon ascolto, ciao! Minuti e 19, oggi non ce la fai proprio a non parlare a microfoni accesi. Comunque, dossier sul consumo del suolo, cemento e allagamenti, Padova è ad alta criticità. Utilizzato il 15,2% del territorio provinciale e il 40,2% di quello comunale. Legambiente, urgente una revisione completa del piano degli interventi. Io mi alzo un po' il microfono perché mi sento poco e niente. Case, capannoni, strade, parcheggi, centri commerciali e poi ancora case, capannoni, strade e pochi, pochissimi spazi verdi. Il conto dello sviluppo si colora di rosso nelle mappe ad alta definizione che accompagnano l'ultima edizione del dossier sul consumo del suolo in Italia, redatto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. E non serve zoomare per avere un'idea chiara di quello che succede intorno a Padova. I confini tra la città e i comuni intorno non si distinguono più. L'urbanizzazione si estende omogenea fino alla cintura e poi seguendo i raggi delle strade principali fino ai confini provinciali, con macchie di viola, capannoni e sfumature di rosa e giallo, ancora cemento. Il verde è rimasto, ma solo sui colli, non c'è altro. Infatti si vede qua questa mappa di Padova e provincia, dove effettivamente di verde non vi è più nucazze. Allora andiamo avanti, i numeri amplificano il colpo d'occhio. Il Veneto ha deposto sull'altare della crescita una quota di suolo che supera l'11%, laddove la media italiana è del 7% e quella del nord-est del 7,2%. Ma ancora peggio, attraverso il consumo ha alterato il 60% del suo territorio. Solo la Lombardia ha fatto peggio. La provincia di Padova è sesta su scala nazionale. Ha cementificato oltre 32.000 ettari, il dato è di 2 anni fa, quindi oggi va corretto al rialzo, che equivalgono al 15,2% del territorio. Peggio hanno fatto solo Milano, Napoli, Varese, Monza e Brianza e Trieste. E come Milano, Napoli, Torino e Monza, Padova ha ha un'area urbana maggiore piuttosto ridotta rispetto alla superficie urbanizzata, che è molto estesa. Quanto basta perché la sua situazione sia definita ad elevata criticità per la saturazione urbana. Padova, città, poi fa anche peggio. La superficie di suolo consumato è del 40,2%, 3.739 ettari. Una quota largamente superiore a quella degli altri comuni della provincia più cementificati. Dopo il capoluogo c'è Noventana Padovana, con il 36,8% di territorio. Beh, qui c'è una lunga lista di percentuali, possiamo saltarla in tronco. Contrariamente a quanto si immagina, non sono le case, ma le strade a far lievitare la quota di suolo consumato. Le infrastrutture varie occupano il 41% della terra urbanizzata, gli edifici il 30%, l'11,5% in aree urbane e l'11,1% in zone rurali, e tra questi solo il 2,5% è rappresentato da zone residenziali compatte. Il resto, ossia il 28,7%, sono parcheggi, piazzali, discariche, cantieri, aree estrattive, serre permanenti e ultimamente anche aree consegnate ai pannelli fotovoltaici, perché i cantieri non è che siano delle costruzioni, ovviamente se c'è un cantiere non sorgerà mai niente lì sopra. E tutto questo ci fa anche un po' a capire da che parte sta andando la politica, sia quella di Bitonce, che sicuramente non è che si stia così prodigando per arginare il consumo di suolo, tant'è che adesso ha proposto anche nuovi parcheggi all'Arcella, ma anche il PD, che è stato alla guida di questa provincia, di questo comune quantomeno, per 10 anni, è quello che ha urbanizzato di fatto il 15,2% del territorio, il 40,2% del territorio comunale, quindi ha edificato l'inedificabile. Tutto questo ovviamente perché i suoi clienti, quelli che pagano fondamentalmente il PD, perché si tratta di un partito di venduti dal momento che riceve finanziamenti da industriali e fa gli interessi degli industriali, in molti casi, Padova compresa, ha servito ai signori, ai vari consorzi, aziende del cemento, dell'edilizia, e casualmente il 40,2% della città di Padova adesso è in è cementificato. Si diceva anche le strade che principalmente occupano non tanto le zone residenziali, sarà anche vero, però ricordiamo che le strade servono a portare a quartieri, e quartieri sempre nuovi, perché si continua a edificare in periferia. Dal momento che il centro si svuota di abitanti, sempre più case vengono tenute vuote apposta perché il loro prezzo si svaluti per il solito gioco speculativo di cui spesso abbiamo parlato, e quindi il centro si svuota e si continua a costruire in periferia, quindi servono nuove strade, nuove infrastrutture, nuovo cemento. E tutto questo, chi ci guadagna sul cemento fa sia l'affare di comprare a basso prezzo quello che è in centro per poi rivenderlo a prezzi alti, che beccarsi tutti i soldi per gli appalti per le nuove case e le nuove infrastrutture. Grazie Partito Democratico, e siamo convinti che quando l'anno prossimo uscirà il nuovo dossier che ogni anno esce sulla situazione ambientale, potremmo dire anche grazie alla Lega Nord.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Ebbene, allora, torniamo in diretta sempre con le notizie locali, sempre prese dal Mattino Cartaceo. Lunedì, l'altro episodio di allarme, il bang del jet oltre il muro del suono. Una e più accelerazioni ad alta quota di un F-16 dell'aeronautica americana che volava sopra la pedemontana. Tre impennate di gas che hanno portato il jet a sfondare la barriera del suono, creando tre distinti boati capaci di scuotere il terreno, le finestre delle case e spaventare centinaia di persone. Tutto è successo lunedì mattina. Il jet era impegnato nell'addestramento di un'area vastissima. Tutto era stato calcolato su piani di volo, mappe e cronometri, meno il fatto che il velivolo sfondasse il muro del suono in tre occasioni, facendo pensare ad un terremoto. Io mi domando come può essere tutto quanto programmato e stabilito tranne la velocità del jet, perché alla fine sfondare il muro del suono dipende dalla velocità, mica dai fattori ambientali imprevisti. Comunque, cambiamo totalmente argomento e andiamo a parlare di banche. E quindi, Lehman, azione collettiva in mille contro le banche. Dopo la sentenza favorevole a finanziaria APS, anche i cittadini si mobilitano. E andiamo a vedere la notizia. A nemmeno un mese dalla sentenza, almeno è giusto, sì. A nemmeno un mese dalla sentenza che ha condannato il consorzio Patti Chiari e Cassa di Risparmio del Veneto in qualità di consorziata a risarcire 2 milioni di euro al comune, arriva l'ora delle azioni collettive di singoli cittadini contro le banche. Sono i possessori, ex o attuali, di obbligazioni Lehman Brothers che, avendole acquistate dagli istituti di credito come obbligazioni a basso rischio, così come garantito da Patti Chiari, si sono ritrovati a sopportare una perdita del valore anche del 20%. Senza che il consorzio comunicasse l'aumento del rischio dell'investimento e quindi lo togliesse dal paniere dei titoli classificati come basso rischio. Un centinaio di obbligazionisti, così si chiamano i possessori di obbligazioni, si è già messo insieme promuovendo una causa sempre contro Patti Chiari e Cariveneto. Anche qui l'azione risarcitoria vale circa 2 milioni di euro e dopo l'ultima udienza di marzo il giudice deve decidere ora se procedere con una consulenza tecnica o andare direttamente a giudizio. Il bacino dei potenziali interessati all'azione risarcitoria è però decisamente più ampio. Si parla di 1000 persone, in prevalenza padovani, ma anche residenti fuori provincia e regione, che complessivamente hanno investito qualcosa come 30-35 milioni nei titoli della banca d'affari statunitense.
Sì, ricordiamo che anche il comune di Padova ha un buco nel bilancio di qualche milione di euro grazie a questi giochi, diciamo, finanziari.
Esatto. Allora, vediamo se... vabbè... accorciare un po', ieri gli obbligazionisti sono tornati a incontrarsi al Centro Culturale San Gaetano. Vabbè, la vicenda si trascina da tempo. E ancora, vabbè, avvocati e quant'altro, la possibilità di esito positivo è consistente. Chi ancora non ha promosso alcuna azione è interessato, deve attivarsi. Vabbè, insomma, ecco, è questa. Allora, nel frattempo, per quanto riguarda la causa del comune, il consorzio Patti Chiari ha manifestato l'intenzione di saldare il conto con finanziaria APS, riservandosi comunque di fare appello. La sentenza che riconosce il risarcimento da 2 milioni era comunque esecutiva, ma il rischio era quello di vedere allungarsi i tempi fino ad esempio alla possibile prima udienza dell'appello. Non sarà così, entro una settimana nelle casse di finanziaria APS arriveranno i soldi, poi entro la fine del mese di maggio si capirà se la battaglia giudiziaria continuerà o meno. Direi che basta.
Allora andiamo avanti, e comunque questo vi serva da lezione: non giocate in borsa. L'economia è un'enorme frottola, qualsiasi economista onesto ve lo può dire, le previsioni che si fanno sui titoli di borsa hanno, per quanto mi riguarda, la stessa dignità dell'oroscopo o delle previsioni meteo dopo tre giorni. Comunque, andiamo avanti e con notizie che parlano del mondo del lavoro, in particolare della Isoter Glass. La Isoter Glass appunto licenzia alcuni dipendenti violando l'intesa. Due di loro si sono rivolti alla CGIL perché l'azienda avrebbe potuto utilizzare la cassa integrazione in deroga. Mi accendi la luce, cara, che faccio un po' fatica a vedere le pagine. Andiamo a leggere questo articolo. L'azienda Isoterglass di Galliera non presenta in regione la richiesta di cassa integrazione straordinaria e licenze ai lavoratori. L'impresa dell'Alta Padovana ha lasciato a casa nei giorni scorsi alcuni dipendenti, due di loro si sono rivolti ai sindacati, ma il numero delle persone licenziate è probabilmente doppio, quindi quattro. Era stato siglato un accordo scritto tra i titolari dell'azienda e i sindacati, dichiara Luca Rainato della Filctem CGIL Padova, che prevedeva il ricorso alla cassa integrazione in deroga a partire da marzo e per un massimo di 5 mesi, da modulare in base al carico degli ordini. La cassa integrazione in deroga, prosegue Rainato, è uno strumento utile alle aziende artigiane per poter mantenere le maestranze in periodi di flessione del lavoro senza dover ricorrere ai licenziamenti. Questo evidentemente non vale per Isoterglass, il cui proprietario ha assunto con l'organizzazione sindacale più rappresentativa all'interno dell'azienda, la Filctem CGIL, atteggiamenti padronali inutili e soprattutto inadeguati ad affrontare nel modo migliore una situazione difficile. Contrariamente a quanto fanno tantissimi imprenditori con cui lavoriamo ogni giorno per tutelare la professionalità di cui dispongono, l'impresa ha trasgredito l'accordo per la cassa integrazione in deroga, non presentando la domanda alla regione. Ha poi provveduto unilateralmente a licenziare i lavoratori. Si tratta, conclude Luca Rainato, di un comportamento per noi inaccettabile. Se per voi era inaccettabile questo comportamento, intanto che il vostro sindacato accettava a mani basse che l'articolo 18 venisse cancellato, e non è una cosa del Jobs Act, è l'origine di questo provvedimento, è un'origine che ha le sue radici negli anni, a partire dal disegno Fiat di Marchionne e forse anche prima. Ma in tutto questo tempo la CGIL, la CISL e la UIL hanno dato, per fargli un complimento, un colpo al cerchio e uno alla botte, e adesso certe decisioni gli sembrano inaccettabili, che configura una evidente condotta antisindacale. Non solo non si sono rispettati gli accordi sindacali, ma è stata tradita la fiducia dei lavoratori cui era stato assicurato il mantenimento dei livelli occupazionali. Un atteggiamento insensato, perché non tiene conto della drammatica crisi che stiamo attraversando, che rende difficili le ricollocazioni lavorative. Grazie a questa scelta scellerata diverse famiglie sono in difficoltà, visto che senza quel reddito, quindi anche loro parlano di reddito, non si parla più di salario, faranno fatica a vivere dignitosamente. E infatti sotto c'è un articolo allegato che secondo me cade a fagiolo, nuovo tentativo di sfratto di un ex lavoratore ORV, vabbè, ve lo riassumo in due parole, semplicemente un picchetto di CGIL e CISL, soltanto CGIL, scusate, ha fatto in modo che un ex lavoratore licenziato da ORV non venisse sfrattato da casa, perché questa è la realtà dei fatti, che non capisco neanche perché traspaia in maniera così lampante alle pagine del Mattino, perché solitamente non è così. La realtà dei fatti è che le persone che vengono sfrattate, quelle che magari occupano una casa, ovvero tutto quel bacino di umanità che compone la cosiddetta emergenza abitativa, non sono altro che le stesse persone a cui, grazie alle varie manovre del lavoro degli ultimi anni, ultima ma non per importanza il Jobs Act, hanno riservato un futuro di miseria, hanno permesso ai loro padroni di licenziarli e lasciarli a casa, e di colpo rientrano in quella fascia di persone che non si capisce come, non si capisce perché, lo sventurato destino ha reso inabili a pagare un affitto. E passiamo a un altro modo per spendere bene i soldi. Zili, 8 milioni per il tram fino alla fiera. È una proposta che noi spingeremmo, ma poi sarà il sindaco a decidere. Quindi Zilio spinge. A me non ha detto no. Il presidente della Camera di Commercio, Fernando Zilio, ha riesumato il vecchio progetto del prolungamento della linea del tram della stazione della Fiera, con l'idea di poter arrivare fino alla stanga. Quindi una bella nuova tratta di tram, che è quello che ci vuole in una città così tanto piena di verde e prati, come sottolineava il report che abbiamo letto prima. E il buon Zilio non è certo l'ultimo degli scemi, perché in un momento in cui tutti quanti se la prendono con Bitonci, i commercianti se la prendono con Bitonci, il PD e tutto il mondo dell'associazionismo se la prende con Bitonci, la sinistra e i centri sociali se la prendono con tutti, quindi anche con Bitonci, e pure i preti se la prendono con Bitonci, e lui cosa fa? Va lì e gli propone il tram. Quindi o litiga anche con la Camera di Commercio, oppure questo tram glielo deve proprio regalare. Non solo, Zilio ha anche fatto un'offerta invitante a Bitonci, poter partecipare in maniera considerevole alle spese, mettendo sul piatto circa 8 milioni. Il costo dell'operazione si aggira attorno ai 10 milioni a chilometro. Minchia! Non vogliamo parlare di cifre, ma stiamo vendendo alcune quote delle partecipate e abbiamo in previsione entrate da poter investire in un progetto propositivo per un percorso di crescita della città, ha commentato Zilio, considerando che lì dovrebbe nascere il centro congressi e l'auditorium, che c'è la cittadella, credo possa essere un'idea appetibile per tutti, anche perché non andrebbe a deturpare le aree commerciali della città. Oh, l'importante è che le aree commerciali della città non vengano deturpate, ne cambierebbe la viabilità. Bitonci non ha voluto commentare la proposta di Zilio, e anche se si è sempre detto contrario alla realizzazione di una seconda linea del tram, qui si parla di altro. Infatti il progetto, che era già nei cassetti dell'ex sindaco reggente Ivo Rossi, prevede l'allungamento dell'attuale linea Guizza-Ponte Vigo d'Arzere da Piazzale Stangafe, vabbè, tutto quanto, la cosa, insomma, vedremo come si comporterà Bitonci, che in questo momento probabilmente sente un forte prurito in parti innobilabili del suo corpo, chissà mai che questa situazione un po' galeotta gli faccia rivalutare i tanti odiati tram, perché a Bitonci gli potete parlare di tante cose, ma di profughi e tram, no. Maria, mi trova un'altra notizia, allora
certo,
leggiamo.
Perfettamente in linea con quello che abbiamo letto all'inizio, la cementificazione, e anche si riallaccia appunto a quello appena letto che riguarda le aree commerciali. E allora questa è una notizia di Monselice, che è un comune della provincia patavina, gli indignados davanti al municipio, corteo di protesta dei commercianti dell'Ascom, fischietti, elmetti e cartelli nella serata in cui il consiglio decide. Che decide cosa? Allora, clima torrido, ieri sera all'apertura della seduta del Consiglio Comunale che si è occupato della nuova area commerciale di Via Colombo, un bel centro commerciale, a inscenare una colorita protesta, poi qua non si capisce bene il giornalista del Mattino cosa intende per inscenare, di solito inscenare è una cosa finta, invece mi sembra che questi insomma fossero lì davvero, non erano su un palco, comunque... Portata fin sotto le finestre di Palazzo Tortorini, i commercianti dell'Ascom, a suon di fischetti, sirene e trombe, una settantina di manifestanti è partita da campo della fiera. Hanno attraversato tutto il centro, dietro lo striscione Indignados, per poi piazzarsi davanti all'entrata di Palazzo Tortorini, dove alle 20:30 c'è il Consiglio Comunale. Pronti anche ad accamparsi. Siamo pronti a fare di tutto per bloccare questa delibera, declama al megafono il direttore generale Federico Barbierato. Il Consiglio Comunale non può finire con questo scempio, promette il presidente Patrizio Bertin. Dietro lo striscione tante facce di commercianti pronti a difendere le loro piccole attività. In pugno i cartelli con il simbolo di stop e slogan molto chiari. Rivitalizziamo le città e i centri storici. Basta cemento nelle nostre province. Noi siamo qui per batterci, per difendere centinaia di posti di lavoro, ha messo in chiaro Bertin. Per ogni posto creato in un centro commerciale ne spariscono 4 nei negozi dei nostri colleghi. E ci sono amministrazioni che si azzardano ancora a prenderci in giro con la bufala dell'occupazione. Vabbè, ci metteremo davanti all'entrata.
Senza contare che i centri commerciali sono una delle fonti principali di quel tanto declamato consumo di suolo che ci ha accompagnato, la cui notizia ci ha accompagnato all'inizio di questa rassegna stampa. perché vuol dire enormi cantieri, enormi aree cementificate e non solo, enormi aree rese parcheggio e strade per arrivare al centro commerciale che vanno allargate perché aumenta il flusso ovviamente in quella tratta.
Esatto, infatti, e comunque ci dice appunto gli ultimi stralci dell'intervista a questo questo un negoziante che dice comunque Monselice, che ha 18.000 abitanti, quindi insomma non stiamo parlando di una metropoli, ha già un centro commerciale, negozi e vari supermercati, quindi proprio il bisogno di un nuovo centro commerciale non c'è. Poi l'effetto negativo può avere ricadute per almeno 10-15 chilometri, sottolinea il presidente dell'ASCOM. Abbiamo centri storici bellissimi che l'Europa ci invidia e li svuotiamo mandando i nostri cittadini a chiudersi in questi scatoloni di cemento. Sì, comunque questa è una considerazione personale, al di là poi del numero di posti di lavoro e della cementificazione, io penso che appunto sia lavorare in una bottega in centro storico, comunque in mezzo a una via, e andare per negozi nei centri storici sia cosa ben diversa rispetto che a lavorare dentro un centro commerciale e a passeggiare dentro un centro commerciale. Però poi insomma queste sono anche considerazioni di poco
anche
conto.
I centri storici regalati ai bottegai.
Ah no, assolutamente. Ma no,
ai bottegai, alle vetrine.
No,
cosa
alle vetrine, certo, ma io mi immagino il bottegaio, mi immagino il calzolaio, piuttosto che il sarto, piuttosto che...
Questa visione bucolica della vita di Maria che tanto ci piace. Io metto su la canzone e poi torniamo con Nazionale.
Intanto zittiamola, va?
Sì, infatti.
Allora, appunto, torniamo in diretta, sono le 9:44 e cominciamo con le notizie di carattere nazionale. Ora, un paio di notizie flash un paio di notizie, che la cosa che mi ha stupito di più ieri è vedere come non fossero presenti su nessun quotidiano, diciamo, di quelli nazionali più diffusi, vedi quindi La Repubblica, l'Ansa, il Corriere, il Fatto Quotidiano, insomma, e quindi che ci fa vedere come mobilitazioni nelle piazze delle nostre città, magari sì, non stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone, però comunque stiamo parlando di mobilitazioni di gente che scende in piazza per manifestare per qualcosa vengono totalmente surclassate o comunque non se ne tiene minimamente conto. E allora, questo è preso da Contropiano, Roma, oggi, cioè ieri, in piazza la rabbia dei lavoratori comunali. È previsto per oggi 12 maggio alle ore 16, perché il tutto era nato dal fatto che, visto, leggendo questa notizia che diceva è previsto per oggi alle ore 16, ho detto vediamo se andiamo, se trovo qualcosa che dice com'è andata, ma non ho trovato niente. Comunque, è previsto per oggi l'inizio della manifestazione in piazza Bocca della Verità, che vedrà schierati dipendenti capitolini e rappresentanze dei lavoratori delle principali aziende partecipate da Roma Capitale, a partire dagli operatori del circuito Zetema, insieme ad associazioni di genitori dei piccoli utenti di nidi e scuole di infanzia comunali. Tutto il personale capitolino intende così portare la propria rabbia fino al Campidoglio per protestare contro l'ottusità di una giunta che sta stravolgendo il rapporto di lavoro e che attraverso un atto unilaterale ha completamente riscritto le regole contrattuali e tagliato pesantemente le retribuzioni del personale, incrementando invece quelle della dirigenza alta e intermedia. Nella giornata di oggi si astengono dal lavoro educatrici dei nidi e maestre delle scuole di infanzia, poiché l'atto unilaterale determina sia un peggioramento in termini qualitativi dei servizi, con pesanti ricadute sui bambini, sia un vero e proprio licenziamento in massa del personale precario, considerato ormai usa e getta, sia infine una decisa privatizzazione di questi servizi. Con questa manifestazione l'USB sferra anche un risoluto attacco al sistema di valutazione introdotto con l'atto unilaterale per tutte le categorie professionali, che si sta dimostrando foriero di errori e lacune vistose, oltre che fondato sulla misurazione del nulla. Auspichiamo ancora una volta che il sindaco Marino scenda dal piedistallo su cui si è elevato e si degni di ascoltare le richieste che provengono da coloro che ogni giorno fanno funzionare i servizi della città. Adesso mi sono un po' confusa e divisa, non so se andare a leggere le notizie sulla scuola oppure l'altra notizia di mobilitazioni, però ormai l'ho annunciato, quindi seguirò la mia idea originaria. E quindi Napoli, Renzi rimani a casa, proteste dei disoccupati in corso. Ah, ricordiamo che il 16 maggio ci sarà Renzi a Napoli e insomma questa solare cittadina si sta ben preparando ad accoglierlo. Mentre è iniziato il conto alla rovescia, nelle mobilitazioni che intendono contestare la visita di Renzi a Napoli il prossimo sabato, questa mattina, quindi sempre ieri, i disoccupati organizzati napoletani, da Bagnoli al centro storico, hanno occupato il Ministero del Lavoro a Napoli. Chiara la rivendicazione, lavoro stabile e sicuro o salario garantito, insomma un vaffa, chiaro e netto al Jobs Act di Renzi. E riguardo a questo vado a leggere il piccolo resoconto che ha pubblicato su Facebook la mensa occupata Vincenzo Leone di Napoli. Allora, comunicato sulla lunga giornata di oggi, Renzi a Napoli non si passa, cortei, occupazioni, iniziative di solidarietà in tutta la giornata, creiamo l'opposizione sociale e politica al governo della macelleria sociale. Mentre il governo prepara la sua passerella per la giornata del 16 maggio, un'intera città lotta contro la miseria dilagante imposta dalle misure antipopolari varate da Renzi. Sono state numerose le iniziative snodatesi in tutta la città. Dalla mattina a Piazza Dante, giornata di lotta e controinformazione sul decreto Buona Scuola e contro le prove Invalsi, boicottate da numerosi studenti scesi in piazza. Forte la solidarietà da parte dei docenti. Il presidio si è poi mosso in corteo incontrandosi con i disoccupati organizzati e sanzionando la sede dell'agenzia interinale della Manpower. Gli stessi disoccupati sono partiti in corteo dopo l'occupazione del Ministero del Lavoro per continuare la mobilitazione per la risoluzione di uno sbocco occupazionale, per un lavoro stabile e sicuro e per la garanzia di un salario. I due cortei si sono incontrati all'altezza di Piazza Borsa, proseguendo verso la prefettura. Contemporaneamente, una visita blitz di alcuni lavoratori durante la giornata nazionale della Previdenza ha interrotto il convegno e il discorso finale del presidente dell'INPS, Boeri, che si stava tenendo in prefettura, con alcuni momenti di tensione contro i manifestanti. Nel pomeriggio, l'assemblea pubblica, lanciata dalle realtà promotrici della manifestazione del 16 maggio, dopo un breve intervento alla stazione della metro di Toledo, si è spostata in corteo in solidarietà iniziativa che da giorni il Comitato Cassa Integrati Licenziati Fiat sta tenendo a Piazza Municipio. Qui da domenica notte il comitato di lotta cassa integrati e licenziati Fiat ha occupato la gru del cantiere della metro di Piazza Municipio, una battaglia che da mesi si sta tenendo contro il licenziamento politico subito dai cinque operai, per il reintegro immediato e contro il piano Marchionne e il Jobs Act del governo Renzi. Da ieri un operaio è rimasto solo sulla gru, determinato a non terminare l'iniziativa fino alla sentenza che il Tribunale di Nola dovrebbe emettere nella giornata del 21 maggio. Ad ora c'è una disposizione della Questura di Napoli che non permette l'arrivo di cibo e acqua sulla gru, alimentando esclusivamente un clima di tensione. Un gruppo di operai e solidali è presente dal pomeriggio per impedire questo abuso e in serata blocchi stradali degli attivisti presenti al presidio hanno permesso l'arrivo delle borse con i viveri sulla gru. In mattinata, liberato e occupato, un nuovo spazio nel quartiere di Montesanto. La campagna di riappropriazione degli spazi urbani, Scatto Matto, nasce all'interno di una zona diventata un ghetto a causa dell'impoverimento generalizzato causato dalle politiche del governo. Per questo l'occupazione nasce nella settimana della venuta di Renzi a Napoli per ridare uno spazio alla cittadinanza e per promuovere la giornata di lotta del 16 maggio. Renzi, il 16 maggio, state a ca. Una città intera si mobilita contro la macelleria sociale che il governo utilizza come ricetta alla crisi. Interi e svariati settori sociali stanno organizzando l'opposizione a Renzi e alle politiche di austerity imposte dall'Unione Europea. Oggi 12 maggio a Napoli soffia forte il vento di una nuova resistenza. Veramente da brividi questo comunicato che comunque ci fa vedere insomma l'unione di un sacco di lotte sociali, dalla casa al lavoro, agli studenti, insomma un grande ciao e tanta solidarietà ai compagni di Napoli, insomma speriamo di sentirli il 16 maggio nel bel mezzo del loro benvenuto al nostro Presidente del Consiglio.
Chi non lo sapesse, ogni sabato dalle 15 alle 18.30 qua su radiazione.info va in onda un programma che si chiama La Rabbia del Sabato Sera, che ha come unico obiettivo quello di collegarsi con le varie piazze in lotta in Italia come nel resto del globo terracqueo per portare la loro voce, la voce di chi lotta, di chi cerca di dare una risposta alle varie manovre che questo sistema porta avanti per garantire la propria sussistenza e garantire la ricchezza di chi lo promuove, e cerca di portare queste voci in diretta qua su Radiazione. Quindi sicuramente non mi azzardo a dire sicuramente sentiremo Napoli, perché poi magari porta sfiga. Sicuramente ci proveremo, solitamente ce la facciamo con Napoli e Padova, che dai principali problemi paradossalmente, ma è così. E abbiamo altre notizie sul lavoro?
No, sul lavoro direi che non ne ho altre.
Io ne ho una, allora la leggo. La prendo da Operai Contro, una notizia di oggi, Ethernet, la strage di operai. Sei mesi dopo la sentenza della Cassazione che ha assolto padroni e dirigenti colpevoli della strage di operai, il Tribunale di Torino dà inizio a un nuovo processo per omicidio. Il processo andrà per le lunghe e i padroni saranno nuovamente assolti. Il 25 novembre, a 5 giorni dal verdetto della Suprema Corte, il Premier Matteo Renzi promise ai familiari delle vittime che, se ci fosse stato un altro processo, lo Stato si sarebbe costituito parte civile. Oggi, ma c'è tempo fino alla prima udienza del processo in caso di rinvio a giudizio, sono una quarantina le richieste di costituzione di parte civile. Non ci sono però quelle della Presidenza del Consiglio dei Ministri e quella delle Regioni, in cui si trovano gli stabilimenti delle multinazionali dell'amianto: Cavagnolo, Torino, Casale Monferrato, Alessandria, Rubiera, Reggio Emilio e Bagnoli, Napoli. Ricordiamo che non so di Cavagnolo, a Rubiera e a Bagnoli, ma Casale Monferrato ancora oggi. Oggi ogni anno muoiono una cosa come 40 persone per intossicazione da amianto a distanza di 20 anni dai fatti. La difesa dei padroni considera l'accusa di omicidio volontario assurda. Il PM è assurda, come se non sapessero che l'amianto fa male. Il PM Guariniello difende la magistratura dei padroni italiana. Il nostro paese è l'unico in cui si fa un processo e questo è un vanto per la giustizia di tutta Italia. È un caso che può fare scuola anche in altri paesi, dice il procuratore Raffaele Guariniello al termine della prima udienza. Guariniello: il nostro è l'unico paese che assolve sempre i padroni che hanno assassinato gli operai. Beh, dai, questo non è vero, insomma, anche gli altri paesi assolvono, questo ci sentiamo di dirlo. Ad esempio, la nazione più grande del mondo, gli Stati Uniti, stato di cui noi siamo satelliti, assolve i padroni, anzi, li tutela e li finanzia, assolve la polizia che ammazza a sangue freddo gli afroamericani, insomma, assolve anche loro. La soluzione è un caposaldo di questo sistema capitalistico e quindi cioè, fa anche parte della retorica sulla libertà, sulla bellezza della libertà e sul diritto di tutti quanti di difendersi e quindi di essere liberati e assolti, e quindi è una cosa che è propria di un po' di tutti i paesi. Noi comunque ci mettiamo del nostro, questo è indubbio. Musica e poi torniamo in diretta con altre notizie.
E allora, ritorniamo in diretta, ritorniamo con le notizie e parliamo di scuola, dato che ieri c'è stato l'incontro tra la commissione del governo e i sindacati e insomma ne sono usciti tutti scontenti fondamentalmente, a parte il governo che come sempre ride, sorride e dice che tutto va bene e che tutti quanti siamo contenti. E allora la notizia del Fatto Quotidiano: scuola, sindacati insoddisfatti da incontro col governo, valutiamo nuovo sciopero. 3 ore di incontro a Palazzo Chigi tra governo con il sottosegretario Claudio De Vincenti e i ministri Stefania Giannini, Maria Elena Boschi, Graziano Del Rio e Marianna Madia e sindacati sia confederali che di categoria per illustrare le modifiche al DDL sulla riforma Giannini-Renzi. Il dialogo sulla buona scuola è utile, scrive su Twitter il Presidente del Consiglio, che prima dell'incontro e il ministro dell'istruzione Giannini spiega che restano divergenze forti ma c'è la volontà di dialogo, aggiungendo però che il governo sui punti qualificanti degli DDL scuola non ha volontà di fare passi indietro. In sostanza l'esecutivo non intende scardinare l'impianto della riforma. lo stesso che CGL, CISL, UIL, SNALS e Gilda bocciano, tanto da annunciare la possibilità di indire una mobilitazione dopo quella che si è svolta in tutta Italia il 5 maggio e che ha coinvolto migliaia di studenti, insegnanti e personale ATA in tutta Italia. A proporla è il segretario UIL Carmelo Barbaglio. Non ci sono state risposte soddisfacenti dal governo, valuteremo se indire un nuovo sciopero. E i sindacati pensano anche a una serie di incontri per stabilire azioni unitarie che potrebbero arrivare a bloccare gli scrutini. Allora, i loro commenti, in gran parte espressi su Twitter, sottolineano solo profonde divergenze tra le aspettative e il testo dell'esecutivo, e abbiamo che si spreca la Camusso della CGL, poi il segretario generale della UIL, Carmelo Barbaglio, e poi il segretario generale dello SNALS, Marco Paolo Nigi, e quello del Gilda, Rino Di Meglio. Vi risparmio le parole dei singoli segretari generali, anche perché sono abbastanza tutti uguali. E poi ancora il segretario generale della FLC-CGL, Domenico Pantaleo, e il portavoce nazionale dei COBAS, Piero Bernocchi. E poi chiudo l'articolo. Sconcerta che, a fronte di una manifesta volontà del governo di dialogare, commenta in serata il sottosegretario Claudio De Vincenti, si risponda minacciando il blocco degli scrutini. Un'iniziativa del genere sarebbe irresponsabile perché colpirebbe unicamente studenti e famiglie. Ed ecco, insomma, appunto, vediamo come ci sono diverse posizioni riguardo a questo incontro. E allora, restando su questo tema, gli studenti boicottano i test Invalsi, aule deserte a Palermo, tutti al mare, presa da Palermo Today questa notizia. Aule deserte nelle scuole di Palermo nella giornata in cui in tutte le scuole superiori d'Italia sono programmate le prove Invalsi. Gli studenti hanno deciso di boicottare i quiz, ritenuti emblema di un modello di scuola cultura insegnamento aziendalista, fondato su criteri di merito e competizione. La campagna No Invalsi, boicotta le Invalsi sui social network ha raggiunto 10.000 adesioni in pochi giorni. Gli studenti dell'Istituto Tecnico per Geometri M. Rutelli hanno bloccato gli ingressi alle aule e davanti a scuola hanno appeso uno striscione che dice: contro un governo di falsi, noi boicottiamo le Invalsi. Molte centinaia di studenti, invece che protestare in città, hanno raggiunto la spiaggia di Mondello. E insomma, tutto sommato, come non farlo con queste bellissime giornate di sole e con uno striscione c'è l'immagine appunto di questi ragazzi al mare, noi Invalsi, boicottiamo le Invalsi e tutti al mare. Ecco. E poi, vabbè, ci opponiamo fermamente a questi quiz e alla riforma scolastica di matrice renziana, afferma Francesco Pilliterri, rappresentante di istituto, e lo facciamo con la stessa forza che ci animava a dicembre. Crediamo fermamente che un altro modello di scuola sia possibile e ci battiamo per essa 12 mesi all'anno. Ancora oggi, 12 maggio, gli studenti del coordinamento studenti medi di Palermo dell'Istituto Tecnico per Geometri fanno sentire la loro voce. Centinaia di altri studenti hanno deciso, va bene, di invadere la spiaggia dopo essere scesi in piazza in centinaia in occasione dello sciopero generale nazionale della scuola lo scorso 5 maggio e aver bruciato in quell'occasione alcune schede riportanti test Invalsi, oggi hanno rinnovato la loro ferma opposizione a questi test. Nella deriva aziendalista di cui è vittima tutto il sistema dell'istruzione pubblica, il test Invalsi rischia di diventare un sistema punitivo, discriminatorio e omologante. Essendo uguale per tutto il territorio nazionale, vengono ignorate completamente le specificità che esistono tra scuola e scuola e le specificità che caratterizzano i singoli studenti. Riteniamo assurdo, inoltre, che si possa pensare di poter stabilire il valore degli studenti in base a dei superficiali quiz e che si riduca ad essi la nostra formazione.
Bene.
Ne avevo ancora un'altra se vuoi. Sennò...
No, vai, per carità.
E allora l'altra, brevemente, presa da laprovinciadivarese.it: i prof Terroni non li vogliamo, Lega Nord senza mezze misure. No ai prof Terroni in aula. La Lega Nord protesta contro l'invasione di insegnanti e precari che verranno immessi in ruolo nelle nostre scuole, scavalcati i nostri. a guidare la rivolta contro le immissioni in ruolo stabilite nei giorni scorsi dal Ministero dell'Istruzione è Fabio Rolfi, vice capogruppo in consiglio regionale del partito del governatore Roberto Maroni. Non è razzismo se 30.000 insegnanti precari del sud superano nelle graduatorie quelli del nord?
Ecco.
Non so. Comunque.
Forse perché al sud non li assumono da 20 anni, al nord da 10, quindi c'è gente che è guardatore da 20 anni.
No, ma è razzismo se quelli, cioè, è razzismo se quelli del sud superano quelli del nord, non
quanto,
che
quanto pare
sanno
sì.
più cose.
No, ma poi mi fa ridere, è tipo il PD, c'è questa spaccatura in seno tra Salvini, diciamo la Lega moderna che apre al sud pur di vincere le elezioni, e invece quelli vecchia scuola che ancora ce l'hanno coi terroni, che ne frega niente degli immigrati di qua, zingari di là, marocchini, così, questi ce l'hanno ancora con Roma ladrone e coi terroni.
Esatto. E insomma, parole pronunciate...
I fedeli alla linea, diciamo.
Parole pronunciate dopo che si è scoperto che le graduatorie delle immissioni in ruolo dei precari della scuola pubblica, che otterranno finalmente l'attesa stabilizzazione contrattuale, nelle province del nord risultano infarcite di prof provenienti dal meridione. No? Ti immagini queste scuole infarcite?
Farcite di prof.
Che grazie a punteggi più alti hanno sopravanzato tanti dei precari nostrani che erano in attesa di una cattedra. A bocca asciutta la maggior parte dei precari varesini che aspettava con ansia questa nuova occasione. Nel 2011, infatti, dopo una sentenza della Corte Costituzionale che stabilì che bloccare i precari in una provincia italiana andava contro il principio costituzionalmente garantito della libertà di circolazione degli stessi entro l'intero territorio nazionale, un po', vedi un po' te, è possibile chiedere...
C'è avuto bisogno che qualcuno glielo spiegasse.
È possibile chiedere l'inserimento in graduatoria in qualsiasi provincia, pensa un po'.
Che culo.
Ci voleva una sentenza della Corte Costituzionale. Vabbè, contano, qua contano i punteggi, insomma, tanto la scuola è tutto un casino, non si capisce mai niente, ogni anno cambia, quindi chi se ne frega cosa contano nei punteggi. E vabbè, insomma, questo è quanto, poi parla di frittata. Ha completato la frittata l'accordo del ministro Carrozza con i sindacati per stravolgere...
Parla di frittata.
No, infatti. Con i sindacati per stravolgere un altro provvedimento da noi fortemente voluto. Il vincolo di permanenza di 5 anni nella provincia di prima nomina in ruolo, ora ridotto a 3. Cosa significa? Ma cosa significa? Che adesso, dopo solo 3 anni, puoi fare 3 richieste di trasferimento. Vabbè, e quindi ricade la continuità didattica. E vabbè, insomma, questa era un po' la notizia, ecco. Insomma, a Varese sono un po' incazzati perché saranno invasi da prof Terroni. Chissà mai che questa... ridente provincia del milanese.
Fermiamo l'invasione e intanto ci prendiamo una pausa con un jingle musicale.
Ascolta Radiazione.
E torniamo allora in diretta, parliamo un attimo dell'asse MJ Mogherini Juncker, che a distanza di 3 anni dall'invasione che l'Unione Europea ha fatto in Libia per portare la democrazia, per sconfiggere il despotismo di Gheddafi, adesso devono di nuovo intervenire in Libia perché la democrazia non si è instaurata, c'è una guerra civile in corso da 3 anni e le persone a cui hanno disintegrato lo Stato, che poi fosse di Gheddafi, che Gheddafi non fosse uno stinco di santo se ne può anche discutere, però fatto sta che a cui hanno devastato totalmente uno Stato, l'economia, e hanno lasciato una situazione politica e sociale di assoluta miseria, adesso vanno bombardate direttamente in Libia per evitare che vengano in Europa a cercare quella democrazia che tanto volevamo esportare, cercare quel benessere che tanto dicevamo che bisognava portare anche in Libia, però a quanto pare questo è fallito e quindi si torna a bombardare, quindi si cura il veleno con il veleno, secondo Mogherini Juncker. Allora, parliamo un po' di questo. Allora, intanto un po' di politica del terrore. Ministro Tobruk, ISIS in arrivo in Italia nelle prossime settimane assieme ai migranti sui barconi, quindi state pronti, perché se ne vedete uno tutto vestito di nero con una K-47 in mano, probabilmente è uno dell'ISIS che sta cercando di venire in Italia. E allora parliamo invece di su un articolo che prendiamo dal Mattino di Padova. Parliamo delle parole pronunciate da Abubakar Soumamhoro. I veri scafisti, le multinazionali. La collezione dei sans-papiers alza la voce, colpevole chi ci costringe a fuggire. L'accordo di Dublino è l'apartheid dei nostri tempi. In Afrikaner, infatti, la parola significa separazione, e con Dublino è questo che si fa. Si separano i richiedenti asilo dal resto della popolazione. Abubakar, portavoce italiano della coalizione internazionale sans-papiers e migranti, CISPM, ha le idee chiare sul trattato che, tra le altre cose, impedisce a chi fugge dalle guerre di muoversi liberamente nei paesi dell'Unione Europea. Fino ad oggi non abbiamo fatto che alzare muri, così il Mediterraneo si è trasformato in un cimitero a cielo aperto, accusa Soumamhoro. Puntando il dito contro le politiche migratorie dell'Unione. I sans-papiers europei e africani, in risposta alla bozza di piano Juncker Mogherini e ai 10 punti UE, preparano la giornata di azione internazionale il 22 maggio. Tra le piazze confermate ci sono Roma, Berlino, Parigi, Bruxelles, Casablanca e Varsavia. Sono previste per il momento manifestazioni in 9 paesi. In Europa, e non solo, alzano la voce per chiedere la libera circolazione dell'UE per tutti e non su base etnica, come chiarisce Soumamhoro, al di là di ogni sistema delle quote. La proposta di ripartizione dei migranti in base alla capacità di risposta di ogni paese europeo, contenuta nella bozza di piano Juncker Mogherini. Al centro c'è anche la richiesta di un permesso di soggiorno umanitario. Oggi si pensa che il problema siano gli scafisti, denuncia il portavoce CISPM. E l'Europa si sta armando per una guerra in Libia. Ma i veri scafisti per noi sono quelli che creano le condizioni per cui le persone debbano fuggire dai loro paesi. Sono le multinazionali che portano via la ricchezza delle nostre terre. Sono i mercanti di armi europei. Oltre alla capitale, in Italia, anche le città di Torino, Lodi, Napoli e Bari stanno organizzando la loro mobilitazione. Ogni manifestazione, al di là del livello europeo comune, sarà declinata per temi locali. A Roma, che sarà la piazza principale, porteremo con noi palette e scope per rispondere al ministro Angelino Alfano e denunciare chi vuole sfruttare migranti e rifugiati. Qualche giorno fa, infatti, il titolare del Dicastero degli Interni aveva proposto ai comuni di sfruttare le braccia degli ospiti di centri di accoglienza localizzati sul territorio. Infatti, ricordiamo la sparata di Alfano, facciamoli lavorare gratis, che in realtà è semplicemente sarebbe semplicemente legalizzare o formalizzare una tendenza che c'è già, ovvero quella di sfruttare a bomba gli immigrati, uno per farli lavorare gratis o a poco, quindi per rendere anche più ricattabili la componente lavorativa autoctona, fomentare in questo modo la guerra tra poveri. E inoltre vale la pena ricordare tutti questi che arrivano da paesi dove la democrazia è arrivata a suon di bombe e quindi sono stati costretti a mollare la loro casa perché probabilmente non ce l'avevano neanche più una casa. In Italia vengono trattati come criminali, e oltre al fatto che vengono trattati come criminali c'è anche chi ci mangia i soldi, gran soldi sopra. Chi sono queste persone? Sono i vari padroni delle cooperative sociali, di cui l'attuale ministro del lavoro Poletti era presidente fino a prima di prendere questo impegno politico per il bene di noi tutti. E infatti nei CIE, dove appunto si trattano come persone, non certo come bestie, chi arriva coi barconi per fuggire dal proprio paese martoriato dalla guerra capitalistica, cosa succede? Leggiamo la notizia di ieri sera, anzi la prendiamo da InfoOut: fiamme e proteste al CIE di Torino. Torna la protesta tra le mura del CIE di Torino contro le condizioni di detenzione cui i migranti sono quotidianamente sottoposti per rivendicare dignità e libertà. Tutto è iniziato durante la mattina in seguito a diverse ripetute provocazioni da parte dei militari in servizio nella struttura di Corso Brunelleschi. Dopo uno scontro verbale nell'area bianca del CIE sono partite le prime proteste, in particolare il rifiuto del cibo del pranzo, mentre un ragazzo arabo ha tentato di impiccarsi ed è stato trasferito nella zona dell'area rossa. Qui la polizia ha tentato di entrare per prelevarlo e sono partite le prime manganellate contro i migranti e poco dopo le percorse si sono estese anche all'area bianca. Alcuni ragazzi sono rimasti feriti e pare che altri tre siano stati arrestati. Di fronte, perché nel CIE dove erano? Di fronte alla reazione della polizia, un gruppo di migranti ha raggiunto il tetto dell'edificio, mentre altri hanno incendiato un materasso, danneggiando gravemente una parte della struttura. Questa è la notizia, adesso vi lasciamo con un po' di musica. Musica che viaggia, come ci scrive un nostro ascoltatore barra ascoltatrice, del momento che il numero ci è sconosciuto, e forse e ci scrive anche forse con la S iniziale, non so riferito a cosa, forse al rappresentante italiano dei France Papier, ma comunque noi andiamo avanti, andiamo con le notizie internazionali, parliamo di Palestina, visto che in questi giorni c'è l'Expo, l'ospite dell'onore dell'Expo è Israele, un altro paese che fa della democrazia uno dei suoi capisaldi e soprattutto del rispetto reciproco dei popoli, e allora andiamo a leggere cosa combina in patria non sua l'ospite d'onore dell'Expo di Milano 2015. Prendiamo questa notizia da Nena News. Si intensificano le demolizioni di case palestinesi. Israele, territori occupati. In continuità con l'esecutivo precedente, il neonato governo israeliano non fermerà la politica di distruzione delle abitazioni palestinesi illegali, a rischio interi villaggi beduini. Vabbè, in continuità con l'esecutivo precedente, sempre Benji c'è al potere. Allora, leggiamo questo articolo che in realtà viene dal Manifesto. Il premier israeliano costruisce e demolisce, mattone su mattone, edifica il suo governo.
Che qualcun altro che demolisce qua in sede.
Ah sì, ma questa è una pratica comune agli avventori della sede di radiazione. E comunque non hanno niente a che fare, fortunatamente, con Benji Netanyahu. Nelle prossime ore presenterà la lista dei ministri e chiederà la fiducia alla Knesset. E allo stesso tempo non accenna a fermare le politiche di distruzione delle case palestinesi illegali per la legge israeliana. Gli ultimi giorni sono stati drammatici sotto questo aspetto. Susia, Arakib, El Hiran, Semiramis, i nomi dei centri arabi dove sono avvenute o avverranno presto le demolizioni. A Semiramis, tra Gerusalemme e Ramallah, secondo la decisione di una corte israeliana, saranno abbattuti 8 edifici perché sarebbero stati costruiti su terre appartenenti a israeliani sin dal 1971. E coloro che vi hanno abitato finora, 107 persone in 23 appartamenti, dovranno anche pagare un'ammenda di 11.000 euro. Gli abitanti non si arrendono e ripetono che la terra dove sono stati costruiti gli edifici è stata acquistata 13 anni fa da un gruppo di palestinesi. Una multa altissima, 2 milioni di shekel, mezzo milione di dollari, dovranno pagare invece le famiglie beduine di Al-Arakib, a ridosso del deserto del Negev, colpevoli di aver ricostruito il loro villaggio per 83 volte dopo altrettante demolizioni eseguite dalle autorità. L'espulsione attende inoltre le famiglie di Susia, un villaggio poverissimo a sud di Hebron. La Corte Suprema israeliana ha sentenziato la legittimità della demolizione delle loro abitazioni, e questo si inserisce in una lunga e macabra lista di attacchi che nei territori occupati vengono fatti, e vengono fatti sia a mano militare, uccidendo e pestando la popolazione palestinese e non solo, comunque la popolazione araba, sia tramite operazioni tra virgolette legali, perché comunque questi sono atti legali dei giudici, cioè anzi dei tribunali israeliani, che sanciscono sfratti, demolizioni, ammende varie. E questo ci fa un po' capire che tra giustizia e legge il divario può essere ed è molto spesso piuttosto ampio, e Israele di questo ne è un fulgidissimo esempio. Tu non hai niente da dire?
No.
Mi metto su ancora un po' di musica e poi andiamo con i saluti e gli appuntamenti. Ci arriva una brutta notizia: pare che a Trento in questo momento sia in corso lo sgombero dello spazio occupato Assillo. Al momento ci è arrivato soltanto un messaggio, non sappiamo dire di più. Più tardi proveremo a sentire la voce dei compagni trentini per capire bene cosa sta succedendo. Comunque la notizia, ripeto, è quella di uno sgombero da parte delle forze dell'ordine dell'Assillo. E sono le 10 e 25 minuti, direi che con quest'oggi chiudiamo, rimanete sintonizzati perché tra un quarto d'ora andrà in onda l'editoriale, il nuovo editoriale di Radiazione sul tema dell'Expo e del paradigma che l'Expo rappresenta sia per quanto riguarda il mondo del lavoro che le nuove prospettive di, diciamo, rilancio economico di questo paese, ovviamente secondo la classe padronale. Quindi rimanete in diretta un quarto d'ora di pausa con un po' di musica, poi alle 11 meno un quarto partirà appunto l'editoriale, magari ci sarà anche occasione durante esso di rilanciare aggiornamenti per quanto sta accadendo a Trento. Per chi si fosse collegato soltanto ora, ribadisco, la notizia è quella di uno sgombero da parte delle forze dell'ordine questa mattina allo spazio occupato di Trento, l'Assillo. E quindi rimanete in diretta, rimanete sintonizzati, tra esattamente 20 minuti andrà in onda l'editoriale di radiazione.info.
E allora passiamo a rilanciare le iniziative, vabbè, velocemente. Oggi pomeriggio alle 18 ci sarà un torneo di ping pong alla Mensa Marzallo Occupata, per chi fosse un amante di questo sport, mentre invece venerdì ci sarà una serata benefit per le spese processuali e quant'altro a favore dei notav arrestati Claudio, Chiara, Mattia e Nicolò, e poi l'anno successivo Lucio, Francesco e Graziano. Giovedì 23 aprile è iniziato il processo a questi ultimi tre compagni presso il Tribunale di Torino, e quindi una serata all'insegna della musica punk hardcore per sostenere le spese legali. Appunto, riguardo a questa cosa qua, volevo dire velocemente, se lo trovo, mannaggia a me che ho chiuso tutto, che Lucio, Francesco e Graziano, non fu terrorismo, quindi appunto cade l'accusa di terrorismo, così come era successo per gli altri quattro, ma i PM chiedono comunque una condanna a 5 anni e 6 mesi. E in un altro articolo leggevo che momentaneamente i colloqui con questi tre compagni, sono con gli avvocati, sono resi molto difficili in quanto hanno preso la scabbia dentro il carcere. E ecco, insomma, quindi venerdì partecipate numerosi a questa serata organizzata in combo tra la Mensa Marzolo e l'ex ospizio occupato di Venezia per appunto le spese processuali dei compagni.
Assolutamente, sostenete anche il progetto di questa radio. Domenica a pranzo alla Mensa Marzolo Occupata venite al pranzone benefit per Radiazione, venite a mangiare un piatto di caldo o freddo, dipende dal clima, con noi, a conoscere i conduttori di questa radio, a conoscere il progetto di questa radio e a sostenere il progetto, le spese che questo progetto ha, principalmente le spese della sede di Radiazione qua in via Ogni Santi 58, ora è mezzogiorno e 30, la Mensa Marzolo occupata, e invece più tardi, come ogni domenica sera dalle 19, aperitivo musicale, quello invece proprio qua in via in via Ogni Santi 58 alla sede di Radiazione. Questo è quanto, noi ci risentiamo mercoledì prossimo, il 20 di maggio, la replica di questa rassegna stampa viene dalle 14.30 alle 16 e dalle 21 alle 22 invece c'è la nuova puntata di Memoria Resistente. Con questo è tutto, ci sentiamo nel futuro, ciao,
ciao e buona giornata.